Radio Magazin.
Hier ist die Deutsche Welle.
Ici la Voix de l'Allemagne.
Radio Svizzera Internazionale.
This is the Voice of the Andes, HCJB.
Notizie, interviste, interventi esterni. Un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Salve amici, al microfono Dario Villani. Oggi vogliamo riprendere il discorso sulla scelta di un ricevitore e siamo collegati nuovamente con Genova, dove abbiamo in linea Bruno Lusuriello, radioamatore. Buonasera e benvenuto in trasmissione, Bruno.
Buonasera Dario, buonasera a tutti gli audioascoltatori.
Ecco, a fronte di un mercato quanto mai variegato, non è semplice destreggiarsi, anche perché in genere le case madri forniscono delle schede tecniche, delle apparecchiature che producono non sempre abbastanza trasparenti da essere interpretate. Nel frattempo le tecniche di trasmissione e ricezione sono profondamente mutate negli anni, nel senso che siamo partiti dalle radio a galena per andare a radio a valvole, l'introduzione di transistor, fino ai giorni nostri sulle tecnologie digitali, no? Più o meno da dove vogliamo partire? Attraverso quanti tipi di ricezione siamo passati? AM, telodina e superodina, l'ampiezza modulata, la modulazione di frequenza, il CW, l'SSB. Ecco, ci parli un poco della situazione, Bruno.
Sì, faccio un attimino una carrellata veloce, partendo da quelle che erano i ricevitori e trasmettitori primordiali a scintilla, marconiani, no? C'era la telegrafia, solo la telegrafia una volta, parliamo dei primi anni 900, no? E quindi, che poi la telegrafia è una modulazione digitale, perché on off è la signora modulazione ancora digitale che sopravvive il mondo dei radioamatori, no? In altri mondi è stata soppiantata da tecniche più moderne. Poi con l'avvento delle valvole, il triodo Gorizia, l'equazione del triodo di Vallauri, abbiamo assistito a un proliferare di progetti un po' fantasiosi, diciamo, dai nomi un po' fantasiosi, la omodina, l'ultradina, tutte queste cose erano fondamentalmente ricevitori reflex e fondamentalmente erano dei ricevitori a valvole ad amplificazione diretta. E poi abbiamo visto i reattivi, i super reattivi per le frequenze più elevate, lo stacco dalla tecnologia dei triodi, degli cipolloni, l'abbiamo avuta poi con Armstrong, con l'avvento della super retrodina. Anche se Armstrong, meschino, poi morto suicida per dei problemi di controversie legali, brevetti, il brevetto della super retrodina era di un altro personaggio, adesso mi sfugge il nome, e Armstrong è ricordato per l'avvento dell'FM. Ecco, i ricevitori super eterodina hanno la caratteristica di essere più affidabili, più facilmente riproducibili, almeno io parlo del passato, perché ora poi andiamo nelle tecniche digitali, gli apparati SDR, però storicamente avevano sempre la caratteristica di fare una down conversion, la prima frequenza intermedia, era più bassa perché era più facile lavorare a frequenze più basse. Adesso invece abbiamo delle tecnologie pazzesche, quindi più conversioni, l'up conversion per migliorare certe caratteristiche tecniche. E una cosa importante da dire è che mentre i ricevitori reattivi, super reattivi, hanno il rivelatore, riesce a demodulare tutte le emissioni AM, FM, SSB e CW, il super eterodina è un po' più pesante a livello di hardware, parlo sempre di passato.
Ecco, un po' tutti che hanno fatto ricezione sanno e conoscono, no, la regola delle 3S, sensibilità, stabilità, selettività, ma credo che ci siano tanti altri parametri che classificano un buon ricevitore, come ad esempio la possibilità di aggirare il fenomeno dell'intermodulazione. Vogliamo definire il fenomeno dell'intermodulazione in modo semplice e come un ricevitore può aggirare questo ostacolo?
Ecco, questa è una domanda interessante, perché purtroppo tanti operatori, tanti radioamatori, non professionisti, non hanno la preparazione tecnica da poter valutare i parametri in maniera approfondita e capire le caratteristiche, perché devo comprare quel ricevitore piuttosto che quell'altro, a prescindere dai costi commerciali, no? E ci sono, ecco, le 3S, sensibilità, la stabilità in frequenza degli oscillatori locali, ma non solo, il rumore di fase degli oscillatori locali e quindi la purezza spettrale, la selettività che comporta l'utilizzo di filtri più o meno costosi, perché l'hardware diventa importante poi. Ecco, però c'è un parametro, pochi parametri che saltano su, dovrebbero saltare subito agli occhi sicuramente di un tecnico che ha lavorato come me. Io a 20 anni progettavo ricevitori per punti radio tattici, analogici e numerici, e sono l'intercetta del terzo ordine, l'intermodulazione e il valore è l'IP3 misurata in dbm, decibel, milliwatt, riferiti a 0 dbm che è 1 milliwatt di potenza, il blocking, la dinamica, e questi sono parametri, proprio i parametri regina, che fanno capire, già danno una percezione. Tanti costruttori li esprimono in maniera diversa, o comunque sono parametri che sono ricercati da degli intenditori veramente a livello professionale. Ecco, parliamo di hobbisti e poi parliamo di professionisti. Professionisti sono un'altra categoria e comunque i costi sono decisamente diversi. Adesso, per fortuna, con l'introduzione delle tecnologie SDR digitale, il software costa ancora tantissimo, però piano piano con gli anni probabilmente in futuro vedremo delle belle cose.
Ecco, hai parlato di tanti parametri, ma alla fine qual è quello che determina che un ricevitore è migliore di un altro? Che sforzi di progettazione tecnologici ci sono di fronte alla produzione di un ricevitore? Ti è mai capitato, Bruno, guardando lo schema tecnico di un ricevitore, di esclamare: ah, però che cosa si sono inventati questi?
Sì, sicuramente mi è capitato, perché ho dovuto approfondire anche per questioni di lavoro, da ex progettista militare, e parlo di 40 anni fa, perché avevo 20 anni, appena diplomato in elettronica industriale. Per mia fortuna, sono un appassionato, sono un curioso, ho sempre studiato per conto mio, non mi sono mai accontentato di quello che poteva dare la scuola. Per mia fortuna ho conosciuto tanti anni fa un ex collega, era Aldo Leali, Italia 1 Whisky Alfa Lima, che era un patito del rumore di fase degli oscillatori locali e delle misure di intermodulazione dell'intercetta del terzo ordine. Allora, questa misura che si fa con dei generatori puliti a livello spettrale, due toni, sono misure che si fa a due toni sulle varie bande, no? Generalmente i costruttori danno i valori per la banda dei 20 metri, ma le misure si possono fare su tutto lo spettro, no? Apparati del valore che presentano un valore di intermodulazione di più 40 dbm dell'intercetta del terzo ordine, sicuramente sono apparati potenti, ma sono anche molto costosi oggigiorno, a differenza magari che si riuscivano a costruire già negli anni 70 con componentistica particolare, professionale. C'erano i mixer a commutazione, gli H-mode mixer. Parlando con questo mio amico era del 19, morto a 97 anni nel 2017, dice: ma c'erano anche a valvole i mixer a commutazione? Io non li ho visti, ma lui era già avanti, non dico anni luce, no? Nel 70 aveva già realizzato un ricevitore con le caratteristiche di IP3 di un TS990S Kenwood, che è il top di gamma, che costa 9.000 euro. Ecco, ai tempi non spendevi quei soldi lì. Diciamo che poi col consumismo, arriviamo dove arriviamo. Poi tanta gente poi si lascia sedurre dall'estetica, dai pomelli, dalle cose, no? E poi tanti vogliono buttare anche via i soldi per comprare del fumo, tra virgolette, non mi viene da scherzare. Ognuno è libero di spendere le proprie finanze come meglio crede.
Bene, a questo punto, se sei d'accordo, facciamo una breve pausa e dopo riprendiamo la nostra chiacchierata.
Va bene.
Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
E Ecco, amici ascoltatori, siamo collegati telefonicamente con Bruno Lusuriello da Genova. Ecco, oramai le case madri hanno i loro store online, si compra molto anche su Amazon e tanto surplus nei mercatini per radioamatori, no? Nelle fiere, ma non dimentico mai un opuscoletto che stampava Radio Nederland. Date un poco d'aria alla vostra antenna, nel senso che anche il migliore ricevitore del mondo deve essere accoppiato a una buona antenna. Ecco Bruno, ma negli anni quali sono state le scelte dei radioamatori o anche quelli che li usano in modo professionale? Su quale ricevitori è caduta la loro scelta?
Ecco Dario, diciamo che gli apparati professionali, a me è capitato di mettere le mani, ne ho anche qualcuno, apparecchiature navali, e che chiaramente dovevano avere un'affidabilità tale, perché la sicurezza in mare era prioritaria, come aveva pensato Guglielmo Marconi, e quindi mi è capitato di vedere gli schemi elettrici di questi apparati danesi piuttosto che altre marche eccetera, e ho riscontrato, diciamo, la presenza di oscillatori, del primo oscillatore locale di conversione con dei livelli fortissimi, altissimi, per avere una robustezza all'intermodulazione, che ha la capacità poi, ecco non l'ho detto, di un ricevitore a discriminare, elaborare un segnale debolissimo con un segnale fortissimo adiacente, no, non a cavallo evidentemente, perché sono due segnali isofrequenza, il ricevitore poverino diventa pazzo, no? Due segnali a una distanza di qualche canale, a distanza di tot kilohertz, il ricevitore migliore, che è sicuramente anche quello più costoso perché più impegnativo a livello progettuale, è più robusto a ingolfarsi, come in gergo CB, nel baracchino sento degli splatteri, splatters, no? E quindi stai ascoltando un segnale debolissimo, magari un Mayday, un SOS di qualcuno, e c'hai un emittente da qualche kilohertz che ti spara dei megawatt. Nel campo marittimo, essendo navi in navigazione eccetera eccetera, che ora li hanno tolti tutti i marconisti, no? E l'abilità del marconista era anche cambiare banda in funzione della propagazione, perché c'è la propagazione che impatta, no? Il tipo di antenne dipende poi molto anche dalla zona, dal QTH, ecco, perché se non c'è propagazione, se i segnali non ci sono, non si possono inventare, no? E quindi il radioamatore è un po' come il pescatore che va a pescare, non sa cosa troverà, però il pescatore che ha esperienza sa che quando c'è maltempo, brutto tempo, magari vado per gronchi piuttosto che per, io non ci capisco una mazza, diciamo, da quel punto di vista lì, però ci va la pazienza, la cosa di saper aspettare. Sicuramente le tecnologie moderne, digitali, l'FT4, l'FT8 hanno aiutato tantissimo. L'FT8 è un protocollo inventato da un radioamatore che poi è anche un premio Nobel, uno scienziato, per cui capitano anche questi personaggi qui e diventano più robusti, diciamo, nelle telecomunicazioni, quindi spaziamo in tutti questi campi qua.
Ecco Bruno, ma allora veniamo al nocciolo: proprio in considerazione della vasta offerta disponibile, di cosa bisogna diffidare per non prendere fregature? Nuovo, usato, fasce di costo, rapporto prezzo qualità?
Ecco, questo è un discorso che uno che è tecnico, che ha un'esperienza, un bagaglio culturale di un certo tipo, più difficile fregarlo, anche se capitano le fregature nei mercatini dell'usato, perché poi tipo Marsaglia, che purtroppo è saltata quest'anno per problemi economici, si trova di tutto di più, no? E dipende da cosa viene chiesto, diciamo, dalle cifre. Poi chi ha un'abilità tecnica si mette lì, gioca, si diverte a ripararlo, a restaurarlo, però ci vuole tanto tempo, magari sottratto alla famiglia, per cui deve restare comunque sempre un discorso di equilibrio, che tanti magari non hanno, perché gente si riempie la casa di apparecchiature, poi magari non riescono a pagare la pigione, se ne vedi di tutti i colori. Stiamo diventando un po' come gli audiofili, che anche quello è un campo che veramente così. Poi se adesso toglieranno, dicono prossimamente, anche i quiz, gli esami a quiz, diventerà proprio veramente tutta una cosa così. Il nuovo sicuramente, io ho comprato un FT991A garantito 5 anni, l'ho acceso due volte dall'estate del 2023, perché io sono più un autocostruttore che non un chiacchierone, non, i miei DX li ho fatti, non faccio contest, poi sento radioamatori che litigano, mi senti bene, il microfono con me come non è, mi sembra di tornare quando ero CB negli anni 70-80, no? Converrebbe, ecco, per uno che non è tecnico, farsi accompagnare da uno che ha più esperienza e farsi consigliare, ecco. Poi le fregature si possono sempre prendere, sicuramente un prodotto nuovo è garantito, anche perché poi comunque tutte le apparecchiature invecchiano come invecchiamo noi. Un apparato radio anche militare professionale lasciato lì fermo 20-30 anni, i condensatori elettrolitici poi se ne vanno. Se uno ha la consapevolezza, voglio comprare quell'apparato lì militare degli anni 40 perché mi piace, mi sono innamorato, ma ho coscienza poi che lo devo bonificare e ho un po' di abilità tecniche, mi diverto, altrimenti si può restare anche delusi.
Ecco, essendo cambiate le tecnologie di costruzione da analogico a digitale, risulta sempre più difficile per un radioamatore mantenere fede ai propri principi, no? I principi del suo hobby che riguardano soprattutto i radioamatori, sappiamo, impegnati nella ricerca, no? Nell'autocostruzione. Insomma, oggi abbiamo radioamatori tecnici o schiacciabottoni?
Ecco, il termine schiacciabottoni mi fa sorridere, però va utilizzato, perché è un po' come dei miei colleghi che io lavoro ancora in FiberCop, vabbè, sono entrato che era SIP, dopo Marconi, SIP, Telecom Team, FiberCop, abbiamo cambiato tante bandiere che non sappiamo più chi siamo, e ho visto dei colleghi non troppo tecnici che comunque si facevano sedurre dal primo cellulare uscito, dalla prima cosa tecnologica, no? Si facevano prendere dalla mania d'acquisti compulsivi, no? Bisogna stare un po' equilibrati anche da quel lato lì, perché poi vabbè c'è la famiglia, altre spese eccetera eccetera, no? Tecnico, io parlo anche da tecnico, sono stato fortunato perché oltre ad essere radioamatore da 40 anni sono anche professionista di telecomunicazioni, da cominciavo a costruire radio a giocare che avevo 10 anni. No, mia mamma, vai fuori a giocare a pallone, io ero sempre sui libri, no? E allora uscivo da casa e mi rifugiavo in biblioteca a cercare di studiare la fisica dei laser, dei maser, avevo 11 anni, no? Però non è detto che uno può essere avvocato, può un giornalista, qualsiasi altra, un professionista di qualunque tipo. L'importante è frequentare persone competenti ed equilibrate. Poi c'è libertà per tutto, per carità, gente che si può, che gente ricca che si compra degli apparati che vanno da 500 euro usati, 600 euro, cioè degli apparati l'Hilberling, il PT8800, mi sembra 13.000 sterline, ecco. Per fare che cosa poi? Ecco, bisogna farsi queste domande qui. Io compro un oggetto così per parlare con chi e dire che cosa.
Va benissimo, spero che diciamo abbiamo aperto giusto una parentesi, una finestra su un argomento che è decisamente vastissimo. Ti ringraziamo Bruno per aver partecipato alla nostra trasmissione, spero di sentirti quanto prima.
Grazie Dario e in bocca al lupo per le prossime interviste, buona serata.
Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Un grande buco, largo oltre 1 milione di chilometri, si è aperto nell'atmosfera del Sole, provocando una forte tempesta solare che potrebbe colpire la Terra dal 20 maggio. Questo buco coronale si trova nell'emisfero meridionale del Sole ed è uno dei più grandi degli ultimi anni. Le immagini del telescopio spaziale Solar Dynamics Observatory della NASA mostrano un enorme flusso di vento solare in arrivo. Adesso, tra il 20 e il 22 maggio, potrebbero verificarsi tempeste geomagnetiche e aurore polari a latitudini basse. Secondo i meteorologi dell'NOAA, un'espulsione di massa coronale potrebbe colpire il campo magnetico terrestre il 23 maggio, con una potenziale tempesta geomagnetica di classe G1, che potrebbe causare disturbi alle onde radio, fenomeni aurorali, blackout e problemi ai satelliti GPS. Il Sole è attualmente in un periodo di forte attività. Siamo nel picco del suo ciclo che è di 11 anni, con frequenti brillamenti e eruzioni, e gli scienziati stanno attentamente monitorando la situazione. Trump ha criticato Tim Cook, CEO della Apple, dopo che l'azienda ha annunciato che avrebbe prodotto la maggior parte dei suoi iPhone destinati agli Stati Uniti in India. Apple sta spostando la produzione dalla Cina, che è stata al centro dei dazi imposti dal presidente. Trump ha dichiarato ai giornalisti di avere un piccolo problema con questo e di aver detto a Cook: non ci interessa che costruiate in India, vogliamo che costruiate qui negli Stati Uniti. Ciò nonostante, India e Cina sono destinate a rimanere i principali centri produttivi di Apple. Se tutto andrà secondo i piani, gli spettatori delle Olimpiadi del 2028 potrebbero essere trasportati in giro per Los Angeles a bordo di aerotaxi. Il comitato organizzatore ha annunciato una partnership con Archer Aviation per fornire un servizio di aerotaxi durante i giochi. La notizia, tuttavia, va presa con cautela. Gli aerotaxi avrebbero dovuto debuttare ai giochi di Parigi nel 2024, ma non sono stati certificati in tempo dall'Agenzia Europea per la Sicurezza Aerea. Inoltre, gli aeromobili di Archer Aviation non sono ancora omologati per uso commerciale. L'auditorium dell'Acquario di Genova ha ospitato il 68esimo congresso nazionale di Federpol, la federazione principale di investigazione privata in Italia, con circa 1800 membri. I temi principali dell'incontro sono stati la privacy, la cybersicurezza e l'intelligenza artificiale, con la partecipazione di esperti del settore e delle autorità locali. Il presidente di Federpol, Luciano Tommaso Ponzi, ha sottolineato l'importanza della privacy per gli investigatori e ha segnalato criticità nelle attuali regole deontologiche. Guido Scorza ha discusso i limiti legali legati al rispetto delle norme europee. Si è parlato anche dell'intelligenza artificiale, un tema attuale per l'investigazione privata. Ponzi ha avvertito riguardo i pericoli, come il furto di identità e le fake news, affermando che devono essere gli uomini a controllare l'intelligenza artificiale, non il contrario. Scorza ha espresso la sua disponibilità a supportare l'uso dell'intelligenza artificiale, ma solo da parte del personale ben informato su come funziona, per evitare rischi. Su TikTok il video di una donna intenta a utilizzare un telefono trasparente è diventato virale, con più di 52 milioni di visualizzazioni. Non si tratta in realtà di un dispositivo tecnologico, ma di un metatelefono di vetro ideato per un esperimento sociale che intende stimolare riflessioni sull'uso compulsivo degli smartphone. L'autrice della provocazione è la protagonista del breve filmato virale. Sui social si fa chiamare ChatGPT e ha spiegato alla stampa la natura del suo progetto. Uno dei più grandi exchange di criptovalute al mondo ha lanciato l'allarme. Un recente attacco informatico potrebbe costargli fino a 400 milioni di dollari. Coinbase afferma che gli hacker hanno ottenuto l'accesso a una piccola quantità di dati dei clienti e li hanno utilizzati per indurli a consegnare i propri beni. Gli aggressori hanno chiesto 20 milioni di dollari per mantenere il riservo sulla violazione, ma l'azienda si è rifiutata di pagare e ha promesso di rimborsare tutti i truffatori.
Siamo al termine. Prima di salutarvi vi rammento che tutto il nostro programma è scaricabile in podcast dal sito www.radiomagazine.net, dove potete contribuire per eventuali donazioni a sostegno della nostra iniziativa editoriale. Email radiomagazineinfo@gmail.com. Su Facebook troverete direttamente il link alla mia pagina personale e vi invito inoltre a iscrivervi al canale YouTube Radio Magazine Official. Un saluto a tutti da Dario Villani.
Avete ascoltato Radio Magazine. A tutti gli appassionati del radioascolto diamo appuntamento alla prossima volta.